Buon pomeriggio a Anila Oxa Germeni, giusto?
Questo Germeni è cognome del marito, Oxa ecco è cognome del papà.
Chiediamo ad Anila dove è nata, come mai ha iniziato lo studio del canto e dove l'ha iniziato?
Ho iniziato nel mio paese nell'età di 14 anni. C'era il liceo artistico Scuteri de Albania, scuola di musica Prengia Kova, si chiama nel nome di un grande compositore albanese. 4 anni lì ho cominciato lezioni di canto lirico, perché era di tutti strumenti. Io poi ho scelto quello che volevo. Ho continuato lì 4 anni, poi conservatorio, ho vinto il concorso, appena finito liceo, ho vinto concorso per il conservatorio di musica a Tirana. Dopo il conservatorio, diplomata con il massimo dei voti, città di Fier, dal mio desiderio, perché avevo conosciuto mio marito, che sono anche oggi con lui. Questa città ho fatto 5 anni come maestra di canto lirico in scuola di musica di questa città di Albania. Dopo, nel 94, sono arrivata a Milano e da allora non sono mai più staccato da Milano, voglio dire, sono sempre vissuta qua.
Senti, ma la musica lirica era già nella tua famiglia, la musica classica intendo dire, oppure no?
No, i miei genitori avevano un'altra professione, io ero l'ultima figlia da tanti figli, vedevano che da piccola io cantavo sempre nei festival della mia città, Nord Albania, cantavo sempre, vincevo i premi, partecipavo, vincevo e alla fine la mia maestra della musica dell'elementare mi dice: ma Anila, visto che tu hai successi già da piccola, vuoi che questo diventa un tuo professione, essere cantante? Ma davvero, ho detto, perché sai, quando sei piccola e non le sai tutte le cose. Ha detto sì, è vero, c'è una città di Scuteri che si può fare un concorso, se vinci fai 4 anni di studio lì e poi diventi cantante, poi se vinci l'altro per fare conservatorio fai anche lì 4 anni e diventi davvero un cantante professionista.
Perché la lirica e non per esempio la canzone o altri generi musicali? Come sei entrata in contatto con la musica lirica?
Questa è bellissima, è una bella domanda che vorrei dire proprio. Perché io lì ho cantato semplicemente una canzone di mio paese, si cantavano allora, canzone popolare, bellissima, che la gente piaceva tantissimo. Poi questo era un grande maestro di canto lirico nella scuola. Ferit Balla si chiama, che un anno fa è morto, e lui mi ha preparato, mi ha scelto subito perché mi ha detto: allora, grazie di aver cantato, sei tutta intonata, tutta a posto, però io voglio sentire da dove sei io, Nord Albania. Nord Albania è bellissimo perché è un verde, c'è un fiume lì che si chiama Valbona, quel fiume c'è un'acqua che va giù, che è pulito, che anche dall'alto, se vai in alto nelle montagne, quell'acqua si beve, è proprio un'acqua pulita, che sotto l'acqua si vedevano quei sassi bianchi. E dice, quando mi ha sentito, mi ha detto: fai questa nota qua, fai questa qua, vai, vai, e andavo avanti con le note. Poi io non capivo come la mia voce andava già impostata. Lui sentiva questa voce. È rimasto così, non è possibile, da dove sei? Ma si sente già quella voce di quell'acqua lì che si vedono pulito come si vedono quei sassi bianchi lì. E a me piace parlare di queste cose perché mio maestro era così, era molto originale, molto. Mi ha scelto subito, ha cominciato subito il lavoro con me. E poi Giorgio, se ti devo dire, ero 14 anni, 15, nella terza superiore ho fatto il mio primo ruolo, un'opera albanese, opera amrica, perché io andavo avanti, mi piaceva tantissimo, mi mettevo le cuffie perché allora, devo dire delle cose che erano vere, erano due paia di cuffie in tutta la scuola, no? Perché era così il tempo. E mi mette nell'orecchio Maria Callas. Perché così dovrei cantare io? Ma è impossibile. Se la senti bene, ascoltala, la tua voce è così, poi anche così. Poi lui aveva anche questo che ti lasciava ascoltare, ma mai imitare. Aveva un modo di spiegare grandissimo, era grande. Non ho mai, per questo io non ascolto tanto, ascolto forse solo lei, perché lei io prendo non la voce, non imito, però prendo quella tecnica e cerco di ascoltare una volta o due gli altri cantanti, non di più, per non imitare, perché se male, se bene, nella mia voce, nel mio timbro di voce.
Una storia molto poetica con delle bellissime così allusioni all'acqua, alla natura, eccetera,
Come
eccetera,
spiegava il
che
maestro, l'ho
diciamo che poi
spiegato
viene
io, visto che lui
manifestato
non c'è.
appunto nell'entusiasmo di persone come Anila. Senti, hai parlato di un debutto giovanissima in un'opera di un compositore albanese. Purtroppo nel repertorio non ci sono questi compositori. E quindi invece il primo ruolo italiano o comunque di un compositore noto a tutti qual è stato?
Ho cominciato il primo ruolo come cavalleria, ero nel 96-97. Come Lola quella volta, con compagnia Alfredo Chiesa. Poi piano piano mi preparavo con la pianista Deborah Mori. Proprio 5 anni con lei abbiamo collaborato insieme e anche i concerti, attività insieme e anche andavo da lei 2 volte alla settimana regolarmente. Studiavo sugli spartiti in italiano perché io quando sono arrivata qui avevo tutto in albanese. C'era tutto in italiano o in russo e noi facevamo il sotto, scrivevamo tutto in albanese, no? Perché era così il sistema. Con Deborah ho lavorato sull'italiano e sulle doppie. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro insieme che poi mi ha aiutato molto il maestro anche era della Scala del coro Armando Moretti, che adesso non c'è più. E ho cominciato il mio primo ruolo Violetta nel 2001 a Rho,
Cogliamo
qui a Rho
l'occasione
vicino.
per salutare Deborah Mori, che è anche una mia cara amica,
Deborah
e
Mori,
anche
la salutiamo.
Orazio, suo papà, ecco, che è stato un
Ho cantato
grandissimo.
anche grande baritono, mamma, che voce.
Violetta è uno dei tuoi ruoli preferiti. Quali sono le caratteristiche della tua Violetta?
Mi sento lei, mi sento di più nel secondo atto. Entro in quella casa e faccio fatica a uscire, entro proprio io e entra lei, vera Violetta. Lo sento davvero con cuore e lo so che non va bene, però la sento Violetta anche nell'ultimo atto. C'è qualcosa che mi batte mentre canto, appena arriva il freddo e mi sembra una storia vera, cantando così spesso e Mi sento bene con Violetta, anche come voce, come timbro di voce, come tecnica, quest'aria, l'ultima poi mi sta proprio da Dio, mi sento bene cantando Violetta, tutto qui, cosa devo dire?
Tante ragazze, quando iniziano il loro percorso, si trovano appunto un po' in difficoltà, nella, qualifica vocale, mezzo soprano, soprano spinto, d'agilità, acuto, eccetera, e quindi poi anche nella scelta dei ruoli. Tu hai avuto fin, diciamo, da ragazza le idee chiare su quelle che erano le tue caratteristiche vocali?
Con questo mio primo maestro, già da allora mi faceva una combinazione dei ruoli che dovevo fare con la mia voce. C'è qualcosa che ho fatto più tardi io, le agilità, le ho lavorato io da sola di più perché il maestro era di più che io faccio sempre ruoli drammatici, no? Però sentivo nella mia voce anche un po' di brillantezza, c'è anche agilità. Forse è arrivato dopo, voglio dire, con gli anni. Maturando è arrivato anche l'agilità. Però i primi anni io ho fatto sempre ruoli drammatici e questi io ho sempre realizzati per la mia voce. Tosca, Lavallée, l'ho rifatta per la mia voce. Ho cercato di non sbagliare perché vedo che sono tanti cantanti che sbagliano, perché anche per fare Violetta va bene, il primo atto va benissimo, soprano coloratura, va molto bene. Però poi benissimo con secondo, terzo atto. Si trovano in difficoltà. Se mi senti, ma è il primo atto, io forse non lo voglio. L'ho provato, l'ho fatto, però non lo voglio fare il mi bemolle. Però finché arrivo io, faccio quel la bemolle, quel si bemolle. Io li faccio davvero piene, davvero come si deve. Mi metto dentro tutti i sentimenti, tutte le frasi come si deve, lunghe, come è scritto, come ha voluto il compositore, come voleva il mio maestro, come si deve. Non è che io li faccio veloce per poi arrivare a quella mia. Non vorrei fare questi scherzi, no? Sto sempre nel mio carattere di voce. Entro poi nel secondo atto e tutta la scena per me, non c'è nessun problema. Cioè, Violetta, infatti, è difficile anche per noi, per tutti i soprani è difficile. Diceva il mio maestro, sono tre atti, però sono quattro scene. E come mettere quattro violette.
Thank you.
non è facile Traviata per il soprano, comunque,
No, però io
non è una.
credo che l'amore per il personaggio, portarti sulla psicologia del personaggio, sulla offesa anche che la donna ha in quest'opera da parte della società del tempo, maschile del tempo soprattutto, faccia sì che l'interprete, badando molto a questo, riesca a fondere le quattro voci effettivamente di cui Violetta ha bisogno, perché sì, parlano tutti di tre voci e alludono naturalmente al primo atto, dove Violetta è, diciamo, brillante, ma c'è già l'angoscia nel cuore. L'ultimo atto sappiamo che ormai Violetta è sfinita. Si bada molto alla scena con il papà Germont, quella del grande duetto del secondo atto, però giustamente, come ci diceva Nila poco fa, c'è anche la seconda scena del secondo atto, dove Violetta entra in questa seconda festa a casa di Flora, che è un po' come la celebrazione del suo funerale prima ancora che sia morta. E anche lì c'è una voce del dolore che indubbiamente va
Tutte
evidenziata e
queste sono
sentita.
tre atti con lo stesso dolore, con lo stesso anima. E solo il primo atto è sì, e forse ci sono dei momenti, sì, sempre libera, stai giocando un po' così,
Una
però
distrazione, diciamo, uno ogni tanto si deve
distrazione, certo, c'è
distrarre.
cioè un momento così, poi. Comunque lei è sempre un po' con la tosse, un po' anche nel primo atto, anche questa dramma ce l'ha già dall'inizio che si vede subito.
Ultime due domande allora. Non parliamo di cose tristi perché viviamo un periodo dove per gli
Già la
artisti,
vita è
ecco appunto,
adesso è tutto
per tutti,
triste.
per gli artisti in particolare, è un po' tutta una tristezza. Speriamo che l'estate e il vaccino ci porti speranze di cui abbiamo veramente
Davvero
bisogno.
speriamo di cuore, sì.
Nel segno della speranza, ecco, io quello che vorrei chiedere a Danila, un ruolo che ancora non hai interpretato e che ti sta veramente a cuore.
Ancora non l'ho fatto, è Tosca, però l'ho fatto una volta così. In forma di concerto, con libro, così. Ma io lo vorrei mettere proprio in scena perché stavo l'anno scorso, adesso, perché adesso non abbiamo più fatto niente, una prova, non so, tu conosci Giorgio Valerio, no?
Certo, siamo
E con
molto
lui
amici.
abbiamo fatto, sì, abbiamo fatto tantissime attività insieme e tante volte la Traviata. E poi ho parlato solo di Traviata, ho fatto anche altri ruoli. C'è Cavalleria, c'è Liu. C'è Bohème, che ho fatto tante volte, la Mimì e anche Musetta, però parlo sempre di Traviata e rimaniamo qua, che è
Va
meglio, perché è bellissimo.
bene. Va bene. No, forse l'altra domanda era il ricordo più bello, ecco, invece, che hai in assoluto, al di là di quello che può essere legato alla scoperta della tua voce da parte del tuo maestro, che già era una immagine molto poetica quella che ci hai descritto, ma invece sul palcoscenico, cantando, qual è il ricordo più bello?
Il ricordo più bello è questa, quella Traviata cantata a Magenta, Teatro Lirico, quando ho fatto nel 2014, una Traviata molto bella e emozionata. La gente alla fine erano venute anche le mie sorelle, il cameraman dell'Albania, così. Non solo quella sera, anche altre volte. Quando esco, che io faccio ruoli, già sono anch'io emozionata, ti dico. Però riesco a esprimere molto, anche trasmettere questa emozione nel pubblico. Per me questa è una cosa molto importante, anche se non ho cantato ancora nei grandissimi teatri, però lì dove che ho cantato sono felice perché ho realizzato questo di far emozionare la gente. Perché io quando canto cerco di più di trasmettere quello che io sento, perché io sono in scena per loro, per pubblico. Mi manca il pubblico, tutto qui.
A me mancano invece gli artisti, quindi siamo tutte e due vedovi per il momento. Speriamo di incontrarci allora, io ad ammirarti e tu a farci
Davvero,
ammirare la tua.
davvero, dai, speriamo davvero. E io ti ringrazio tantissimo per questa intervista. E la mia intervista è più importante ancora qui perché di più io ho la carriera qui. Perché ho
Bene.
vissuto qui di più che nel mio paese.
Infinito in bocca al lupo e questo è il primo incontro. Speriamo di incontrarci verso la fine dell'anno, dopo l'estate, con delle novità.
Spero davvero, di cuore, ti ringrazio di cuore davvero e ti faccio tanti auguri per tante cose.
Grazie,
Grazie, grazie
grazie.
mille.
Per salire al re dal soglio, mentre sola all'entrare, mentre solo valenta il cuore. E Cupido impiega i mani per salire al re dal soglio, mentre sola letta le guarda il cuore, mentre sola letta il cuore, all'etta, mentre sola letta il cuore. mentre sol alletta la tua, mentre sol alletta il cor. E vida in te coi valli, per salire a te al sogno, mentre il sol alletta il cor, alletta il cor. Mentre il sol alletta il cor, alletta il cor.
Salutiamo Anila Oxa, che credo sia Oggia come nome. Ho degli amici albanesi che mi possono suggerire la pronuncia corretta di questi cognomi. Dicevo che salutiamo Anila con Di Cupido impiego Ivanni dalla Rodelinda di Handel, con la voce di Gzim Scheta, che è un baritono che, se ben ricordate, è stato nostro ospite in occasione del suo debutto in Guglielmo Tell con l'Aslico dell'anno scorso, di 2 anni fa, presumibilmente. Avevamo l'Orchestra Internazionale d'Italia, diretta da Diego Fasolis, e si tratta di una ripresa dell'opera al Festival di Martina Franca. A questo punto voltiamo pagina e incontriamo, come la scorsa settimana, il regista Jacopo Spirei con Ascesa e caduta della città di Agonni di Brecht Weil.
Show me the way to the next whiskey bar. I tell you we must die. Oh, moon of all of our love, must say goodbye. We long outgrow mama, and must tell us we all know why.
una vocalità insolita per quel che riguarda il ridotto dell'opera, Jim Morrison, penso che molti l'abbiano riconosciuto, il cantante, il leader dei Doors, nell'Alabama Song di Bertolt Brecht, Kurt Weill. Stiamo parlando naturalmente di Ascesa e caduta della città di Mahagonny, Lipsia 1930, data della creazione e sede della creazione, e siamo in compagnia, oltre che di Brecht e di Weill, anche di Jacopo Spirei. Ciao e grazie.
Ciao, ben trovato, è un piacere.
Allora, prima di tutto, non scordare di riferirci dove hai creato la regia, la messa in scena di questo capolavoro di Brecht, Weill, e naturalmente anche come l'hai letta, come la leggi, come la vedi, perché forse passando anche nella voce e nella presenza scenica di interpreti molto diversi fra loro, c'è chi magari si orienta più su un discorso musical che non su un discorso opera lirica.
Dunque, quest'opera, opera appunto, no, no, per me, diciamo che l'approccio che ho sempre avuto nei confronti di questo pezzo è molto operistico, pur avendo molte canzoni dentro, però lo stesso vale per Carmen, per esempio, che sono molte canzoni molto simili in realtà a questo mondo qua, il mondo del cabaret, il mondo dell'intrattenimento in qualche modo. Quest'opera l'ho messa in scena a Salisburgo qualche anno fa, a Landestheater, con un cast molto vario, molto internazionale, veramente avevamo dalla Lituania all'Australia agli Stati Uniti, quindi diciamo un incontro perfetto per le tematiche di quest'opera, che è un'opera molto affascinante, molto particolare ancora oggi.
Tu non hai mai scelto di raccontarci la trama delle opere che ci hai presentato, però forse questa volta, se ci dici qualche cosa in relazione appunto a quanto avviene, aiuti anche forse ad affrontare il lavoro da parte di chi magari non è avvezzo oppure la lascia un po' da parte. Ecco.
Assolutamente, no, no, è un'opera fondamentale, è un capolavoro del Novecento, è un'opera che andrebbe rappresentata più spesso, è la storia della fondazione di una città in cui tutto è permesso. In realtà all'inizio ci sono tre criminali che stanno fuggendo dalla legge, che decidono di fondare una città in cui spremere i malcapitati turisti, quindi fondamentalmente inizia come una qualunque impresa balneare, tra virgolette, salvo poi durante tutta la trama decidere che la cosa importante e forte di questa città per farla diventare unica è renderla una città in cui tutto è permesso, in cui tutto è lecito, in cui niente è vietato. E in questa discesa agli inferi vediamo tutti i vari vizi capitali dell'uomo, la storia è incentrata intorno a quattro boscaioli che vanno a spendersi i soldi guadagnati negli inverni freddi del Canada in questa città, e ognuno di questi personaggi muore facendo quello che ama di più. Uno muore mangiando, un altro in un incontro di box, c'è violenza, c'è sesso, insomma è un mondo in cui regna il caos.
Un altro bevendo, un altro facendo sesso, eccetera eccetera, effettivamente. E abbiamo figure maschili, figure femminili, abbiamo una mente conduttrice che è quella di Leocadia, no, Bagbic. Però quello che ti vorrei chiedere, Brecht, Weill non hanno voluto proprio indovare la vicenda in una situazione particolare che fosse il 1930 in Germania, rimanevano abbastanza sul vago. Tu hai dato una connotazione specifica o hai seguito questa traccia?
Beh, in parte sì, perdonami, invece non è Canada, è Alaska, ma
siamo lì, fa freddo.
Fa freddo, esatto. No, diciamo che loro hanno dato questa collocazione più o meno americana, quindi un non ben precisata zona degli Stati Uniti, ci sono tanti riferimenti all'America, eccetera, eccetera, per una ricerca di esotismo in qualche modo, per spostarla anche lontano dalla Germania, da un clima che già si faceva complesso, il regime nazista è in arrivo. È questione di minuti quando quest'opera va in scena, fra l'altro è stata tolta dalle scene perché appunto era offensiva, corrotta, eccetera, eccetera. Quindi ha un contesto abbastanza surreale, esotico in questo senso qua. Io ho mantenuto questo aspetto qua, collocandola in un tempo contemporaneo, quindi diciamo l'ossessione di tutti questi personaggi era la possibilità di essere costantemente connessi in un mondo virtuale, quindi c'erano tutti i collegamenti di realtà virtuale, internet, c'era tutta una serie di lavoro anche sull'immagine legata ai mondi dei social network principalmente. Il grande tribunale, la scena del tribunale, del giudizio che c'è nel terzo atto, che è una corte corrotta, di fatto è una specie di talent show tipo The Voice o X Factor, con tanto di giudici col pulsantone rosso per bocciare i vari criminali.
Abbiamo avuto l'opportunità di un secondo ascolto dedicato al personaggio di Jenny. L'ultimo ascolto invece sarà dedicato alla figura tenorile di Jim, che liricheggia più mediamente di quanto non facciano gli altri. Però prima ti chiederei, ho visto che Mahagoni potrebbe essere ricondotto al colore del mogano, al colore scuro, diciamo. Comunque a qualcosa che sta a identificare la degenerazione di una società. Quindi ben ci stava all'epoca, diciamo, di Lipsia del 1930 e non ci stava neanche tanto male ai nostri tempi. Là c'era un tifone che poi non arriva, però è una grossa minaccia. Noi invece abbiamo avuto il Covid che è arrivato e purtroppo ci ha colpiti non solo su quanti forse potrebbero essere definiti cattivi, ma su così a casaccio come succedono certe situazioni, insomma, la malattia, il male, la pestilenza, eccetera, colpisce chi vuole colpire, chi deve colpire, e non sceglie appunto la parte più cattiva della società. Quindi voglio dire, è un'opera molto attuale, rimane molto attuale in ogni momento della società ed è accompagnata appunto a qualche cosa di grandioso, il diluvio universale, la peste ai tempi del Boccaccio, del Manzoni, eccetera, e via. Non lo so, c'è della preveggenza in tutto questo, c'è comunque qualche cosa che effettivamente ci deve far meditare?
Beh, c'è una grande conoscenza dell'essere umano, no? E anche dei suoi difetti. Si tende spesso a cercare la parte bella, no? Dell'essere umano nell'opera, l'amore, l'eroismo. Qui invece si va a indagare e a investigare nella parte più oscura che ognuno di noi ha. La cosa interessante, il parallelismo interessante che tu facevi con Covid e col tifone è affascinante, perché proprio il tifone è il momento in cui Jimmy inventa questa idea di una società senza regole. Perché dice appunto che il tifone uccide buoni e cattivi, distrugge tutto e quindi tanto vale vivere ognuno come gli pare. E in effetti oggi siamo esattamente davanti a quel tipo di dilemma in qualche modo, no? Entrambe le questioni hanno una sua ragione di essere. Allo stesso modo durante la peste, anche la peste in Manzoni, se non altre famose narrazioni, in cui in qualche modo la moralità, tra virgolette, diventa più arbitraria. Quindi ognuno di fronte a delle difficoltà impossibili decide di fare quello che vuole, l'orchestrina che suona nel Titanic, no, sono dei topos tipici un po' di queste grandi tragedie. Brecht e Weil non si nascondono e guardano in faccia la crudeltà fondamentalmente dell'essere umano. L'opera è incredibilmente crudele e negativa, nichilista. A un certo punto verso il finale addirittura diventa completamente surreale, arriva Dio a Mahagoni, Dio viene scacciato dai cittadini di Mahagoni e i cittadini distruggono tutto. Alla fine dell'opera è una grande implosione, è un grande atto di accusa verso le debolezze dell'essere umano. Ovviamente è un'opera ispirata in maniera molto forte dall'ideologia comunista, dal socialismo in genere, quindi ha una forte connotazione politica, ma è incredibilmente vera ancora oggi.
Erano grandi attori, bravi attori anche quelli che hai avuto a disposizione a Salisburgo?
Fenomenali, se posso. Devo dire, era un cast che mi ha rapito il cuore.
Senti, per quel che riguarda le vocalità, ecco, tu hai sottolineato opera, quindi quando uno dice opera pensa a un certo tipo di voci impostate alla maniera di contralto, soprano, basso, tenore. Tu come li hai voluti, come li hai visti, come li vorresti se avrai di nuovo l'opportunità di mettere le mani in questo capolavoro?
Diciamo che credo sia necessaria una vocalità operistica, ma con degli artisti capaci di snaturarsi in qualche modo. Se da una parte Jimmy è il ruolo più puramente operistico, quindi è proprio un tenore lirico quasi drammatico in certi momenti, ma non scade mai, diciamo, in altri generi. Jenny, per esempio, che è una delle sei prostitute che popolano la città, varia appunto dall'Alabama Song fino ad aree più liriche, quindi c'è un tipo di vocalità che varia molto, c'è tanto parlato, quindi i generi si mescolano molto e in effetti ha anche un sound vicino al musical in questo senso qua, quindi ci vogliono degli artisti estremamente camaleontici che però siano capaci di cantare l'opera. Diciamo, credo che si possa andare dall'opera verso il musical, ma non viceversa, per una questione proprio puramente di tecnica vocale.
Noi tra poco ascolteremo appunto l'aria di Jimmy del terzo atto. Vogliamo ricordare comunque in questo contesto un'artista che è scomparsa 2 settimane fa, Milva, la quale ha dato un forte contributo anche alla divulgazione della musica di Weil, del testo di Brecht, naturalmente grazie a Strehler al Piccolo di Milano. Ecco, in qualche modo Strehler ti ha influenzato, diciamo, come mano registica e in particolare sull'affrontare Brecht-Weil, visto che la famosa opera da 3 soldi aveva dominato la scena milanese per anni.
Diciamo che più da un punto di vista estetico, perché ovviamente gli anni sono passati e sono successe tante cose, da un punto di vista etico Strehler è sempre un'ispirazione. La devozione al lavoro, l'etica del lavoro, il fatto di ricercare sempre in profondità con onestà e sfidarsi sempre fino in fondo è una lezione fondamentale, credo, per tutti, non solo per chi fa il nostro mestiere, ma specialmente per chi fa il nostro mestiere. Il dovere di onestà nei confronti del nostro pubblico e del pubblico in genere è fondamentale, non si può prescindere. E lo spettacolo deve avere quell'onestà e quella brutalità che Strehler riusciva a dare, specialmente quando si è confrontato con Brecht.
2 appuntamenti con Jacopo Spirei nel 2020, 2 nel 2021. Non attenderemo il 2022 per gli ulteriori 2 appuntamenti, lo aspettiamo sicuramente verso l'estate o subito dopo. Ciao e grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie mille a voi, grazie mille.
Verdammter Tag. Auf dem Boden liegen, wenn sie da sind. Sie müssen mich vom Boden reißen, wenn ich mitgehen soll. Der Tag, nur der Tag.
Tropf in deine Pfeife, alter Junge, Tropf in deine Pfeife, Tropf in deine Pfeife, alter Junge, rauch es auf. Verdammter Tag.